tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Come reagì la Chiesa Cattolica di fronte alle istanze riformatrici di Martin Lutero? E quale immagine aveva la Chiesa Romana di questo monaco agostiniano che diede tanto filo da torcere ai suoi contemporanei? Ne parliamo questa mattina a Tempo dello Spirito. Buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti.
Buongiorno anche da Paolo Tonina. Questa mattina interviene a Tempo dello Spirito lo storico dell'Università di Friburgo, Volker Reinhardt, che ha pubblicato un libro dal titolo Lutero l'eretico, la riforma protestante vista da Roma. Il libro è stato tradotto di recente in italiano per la casa editrice Marsilio.
Questo scritto approfondisce i rapporti tra Roma e Wittenberg, tra il Papa e Lutero, tra la Curia Romana e il movimento della riforma della Chiesa nato in quegli anni in Germania.
Lutero e il Papa, dunque, un rapporto conflittuale. Eppure Lutero era un monaco agostiniano, un uomo di fede, un buon cattolico. Chiediamo al professor Reinhardt da dove nasca la critica di Lutero contro il Papa.
Am Anfang, wenn wir seinen Texten Glauben schenken, ein schlecht beratener Herrscher mit guten Absichten.
All'inizio Lutero ritiene che il Papa sia un uomo animato da buone intenzioni, ma circondato da cattivi consiglieri. Perciò, già nelle 95 tesi, il riformatore indica al Papa quali siano i suoi veri compiti, ritenendo che il pontefice non sappia come esercitare il suo ministero. L'umile monaco Lutero insegna al potente Papa quali siano i suoi doveri. Tuttavia, nel giro di pochi anni, la prospettiva cambia e Lutero giunge alla conclusione che il Papa sia l'anticristo, cioè la personificazione del male come viene descritta nell'Apocalisse di Giovanni. Questa opinione si ritrova in molti suoi scritti. Dai discorsi a tavola, ad esempio, emerge che a casa di Lutero, nelle conversazioni durante i pasti, il Papa è spesso descritto come una creatura infernale. E alla fine della sua vita, in uno scritto contro il Papa, Lutero ribadisce questa convinzione.
Il riformatore Volker Reinhardt non è tenero nei confronti del Papa e della Curia Romana, ma anche in Italia non si risparmiano le critiche contro l'insolente frate agostiniano.
Per i suoi contemporanei romani, in particolare i teologi e uomini di chiesa che si occuparono di lui a partire dal 1517, Lutero era il prototipo del barbaro strafottente. Per le classi colte della penisola, tutti i popoli che si trovano al di fuori dell'Italia sono barbari perché non condividono l'alto grado della civiltà italica, sono ignoranti e addirittura sono considerati incapaci di acquisire un'adeguata istruzione. I barbari agiscono spinti dall'istinto, sono ubriaconi, palloni gonfiati, sono corrotti. Questi pregiudizi negativi, che esistevano già prima della comparsa di Lutero, si ritrovano nella polemica di Roma contro il riformatore. Quel monaco insolente nega la saggezza dei padri della Chiesa e dei santi. Impone con arroganza il suo punto di vista sulla Bibbia come metro di ogni cosa. È una marionetta nelle mani dei principi tedeschi. Incarna la quintessenza del barbaro tedesco e per giunta proclama delle assurdità sul piano teologico.
Und ist zugleich ein ja irrlichternder Verkünder theologischer Absurditäten.
Quello che Lutero avvia in Germania e presto anche in altri paesi europei è un movimento che si propaga con grande rapidità. Ma come mai Roma non fu subito capace di arginare il fenomeno?
Allargando lo sguardo, dobbiamo constatare che per almeno due decenni la reazione di Roma nei confronti della riforma non registra alcun successo. Da un lato perché il concilio viene convocato con troppo ritardo, dall'altro perché non vengono trovate le strategie adeguate per combattere Lutero. I teologi romani scrivono in latino. Aleandro, il capofila del fronte antiprotestante, sa parlare molte lingue, ma non conosce il tedesco, che rifiuta di imparare perché detesta la Germania. Tutto questo impedisce di contrastare in modo efficace l'azione di Lutero.
Là dove si insegna l'Evangelo nella sua purezza e si amministrano correttamente i sacramenti, c'è la vera Chiesa. Così si esprimevano i riformatori del XVI secolo. Ci parla di questo tema, la concezione della Chiesa per la Riforma, il professor Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma.
La parola Chiesa non era molto gradita ai riformatori perché la consideravano imprecisa, vaga. Lutero preferiva l'espressione popolo cristiano, Zwingli il termine comunità e Calvino l'immagine della compagnia dei fedeli. In effetti il vocabolo è polivalente. Indica sia l'edificio dedicato al culto, sia l'istituzione religiosa, le sue strutture, i suoi dogmi, sia l'insieme delle persone che credono in tali dogmi. Inoltre, a questa complessa e molto umana realtà si aggiunge il significato alto e mistico che il Nuovo Testamento attribuisce alla Chiesa come corpo di Cristo, cioè l'organismo vivente per mezzo del quale Cristo continua ad essere presente nel mondo, non nel senso che la Chiesa sia una realtà umano-divina, ma nel senso che essa si fa portavoce, amplifica il messaggio di Cristo. Considerando la Chiesa nella complessità della sua concretezza storica e della sua natura spirituale, il credo formulato dal Concilio di Costantinopoli nell'anno 381, enunciò quattro attributi per definire la Chiesa. La Chiesa è una, perché unico è il suo fondamento, Cristo, è santa, perché santa è la sorgente da cui essa sgorga, universale, perché espressione e specchio della volontà salvifica di Dio per l'umanità, ed è apostolica, perché fondata sull'insegnamento degli apostoli di Cristo. I riformatori accolsero e condivisero appieno questa eredità della Chiesa antica, ma respinsero l'assioma formulato in successivi documenti ufficiali della Chiesa, secondo cui ciò che è stato creduto ovunque, da sempre e da tutti, costituisce il criterio per distinguere la vera dalla falsa Chiesa. Per i riformatori, ciò che è veramente indispensabile ed essenziale all'identità della Chiesa non è la continuità storica né l'unanimità di opinioni, ma la predicazione dell'Evangelo. Nessuna assemblea umana può dirsi Chiesa di Dio se non è basata sull'Evangelo. Diceva Lutero: dove c'è la parola di Dio c'è la fede, e dove c'è la fede c'è la vera Chiesa, intendendo per parola di Dio sia la predicazione sia la celebrazione dei sacramenti. La classica definizione protestante della Chiesa si trova nella Confessione di Augusta del 1530, che dice: la Chiesa è l'assemblea dei santi nella quale si insegna l'Evangelo nella sua purezza e si amministrano correttamente i sacramenti. Forse una delle più complete definizioni della Chiesa in una prospettiva protestante è stata fornita da Heinrich Bullinger, il successore di Zwingli a Zurigo. Bullinger ha avuto il merito di esplicitare quello che era del resto chiarissimo a tutti i riformatori. Vi sono due segni primari, però accanto a questi segni esteriori ve ne sono alcuni interiori, dice Bullinger. Sono la comunione con lo Spirito di Dio, una fede sincera, un amore sincero, verso Dio e il prossimo. Cosa vuol dire questo? Che tutti i criteri umani possono ingannare, o quantomeno non sono sufficienti ad individuare la vera Chiesa. Anche la Chiesa che esteriormente predica la parola di Dio e amministra rettamente i sacramenti può essere una Chiesa ipocrita, se manca la comunione con lo Spirito di Dio, la fede sincera e l'amore per Dio e per il prossimo. E allora, che cos'è la Chiesa nella visione realistica della Riforma? La Chiesa è la comunità di coloro che hanno la consapevolezza di essere dei peccatori, ma sanno che al di sopra e al di là del loro peccato vi è il perdono di Dio, in cui la grazia supera sempre il giudizio. Essi attendono e sperano che questa realtà sia pienamente manifestata, e nell'attesa e nella speranza non se ne stanno inoperosi, ma fin da ora orientano il loro agire verso la santità del Signore in cui credono.
Go Down Moses è lo spiritual afroamericano che stiamo ascoltando. Ci trasporta con il pensiero al racconto biblico contenuto nel libro dell'Esodo. Mosè e Aaron, davanti al faraone, chiedono di lasciar partire il popolo di Israele.
Il riferimento alla Bibbia, Luisa, è chiaro, ma come spesso accade in questo genere di canti, bisogna leggerli guardando al tempo in cui furono scritti. Israele rappresenta con ogni evidenza gli schiavi afroamericani, mentre il faraone rappresenta i loro padroni.
Dunque è un canto che parla di prigionia, di liberazione e di speranza. Il popolo che infine esce dalla terra del faraone richiama da vicino la sete di liberazione degli schiavi nell'America del 1800. Go Down Moses fu scritto presumibilmente prima della guerra di secessione americana, quel conflitto in cui la questione della schiavitù ebbe un peso determinante.
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
So the Lord said, go down,
go down,
Moses.
Sono state numerosissime le interpretazioni di questo celebre spiritual, non ultima quella di Louis Armstrong, Satchmo, che stiamo ascoltando. Ma stamattina vogliamo ascoltarne una rivisitazione in chiave jazz del celebre sassofonista statunitense Archie Shepp, una splendida esecuzione incisa nel 1977 insieme al pianista Horace Parlan.
Thank you.
Chiudiamo la pagina musicale con questa versione così intensa di Go Down Moses e ci avviciniamo alla meditazione biblica. Giuseppe Latorre, pastore della Chiesa Riformata del Sottoceneri, propone questa mattina una riflessione su alcuni versetti del primo capitolo del Libro degli Atti.
L'ascensione di Gesù, dice il pastore Latorre, non è l'abbandono dell'umanità da parte di Dio. Al contrario, Gesù dice: «Io sarò sempre con voi». Ascoltiamo innanzitutto la lettura biblica tratta dal Libro degli Atti. La voce è di Marco Cortesi.
Allora quelli che si trovavano con Gesù gli domandarono: «Signore, è questo il momento nel quale tu devi ristabilire il regno per Israele?» Gesù rispose: «Non spetta a voi sapere quando esattamente ciò accadrà. Solo il Padre può deciderlo. Ma riceverete la forza dello Spirito Santo che sta per scendere su di voi. Allora diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo». Detto questo, Gesù incominciò a salire in alto, mentre gli apostoli stavano a guardare. Poi venne una nube ed essi non lo videro più. Mentre avevano ancora gli occhi fissi verso il cielo, dove Gesù era salito, due uomini, vestiti di bianco, si avvicinarono loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché ve ne state lì a guardare il cielo? Questo Gesù, che vi ha lasciato per salire in cielo, ritornerà come lo avete visto partire».
Ci sono testi biblici che pongono qualche problema all'uomo di oggi. Come nei racconti della resurrezione, anche qui il messaggio è chiaro. Non bisogna cercare la presenza di Cristo in una tomba o in un cadavere o in un tempio o in una religione. Egli è in cielo, cioè in Dio, cioè ancora sulla terra, che Dio non ha mai abbandonato. Cerchiamo di leggere l'episodio dell'ascensione al di là del linguaggio umano, perché non è giusto ingabbiare la nostra fede ai concetti e ai contesti culturali nei quali storicamente si è espresso il messaggio biblico, che corrispondono a una visione del mondo che non è più la nostra. Allo stesso tempo, non è il caso di rigettare questi racconti biblici con il pretesto che si trovano in contraddizione con l'insegnamento della scienza di oggi. Dalla scienza, infatti, sappiamo che se Gesù fosse fisicamente asceso al cielo, non avrebbe ancora superato il limite della nostra galassia. Viaggiando alla velocità della luce, circa 300.000 km al secondo, occorrerebbero 100.000 anni per percorrere la nostra galassia da una parte all'altra. Togliere dalla Bibbia ciò che è contrario alla nostra visione attuale dell'universo e spurgarla o censurarla nel nome della ragione significa sminuirla senza coglierne l'essenza del messaggio. Non si tratta tanto di capire ciò che dice il testo, ma piuttosto ciò che vuole dire e può ancora dirci. Come noi non possiamo cogliere tutto dal solo aspetto fisico di una persona, così dalla Bibbia dobbiamo sapere andare oltre le parole scritte ed espresse dalla cultura e dalla fede di uomini vissuti in altre epoche e in altri contesti culturali. Un testo biblico inserito in una visione del mondo superata può contenere un significato che non è per niente superato. Il cuore del racconto dell'ascensione è la domanda rivolta dai personaggi misteriosi, una parola piena di senso che suona come un avvertimento rivolto ancora ai cristiani di oggi. Perché state a guardare il cielo? Guardare il cielo può portarci a uno spiritualismo disincarnato, in una specie di alienazione religiosa che privilegia il cielo a scapito della terra, l'eterno a scapito della storia, le anime a scapito dei corpi. La fede cristiana è fatta di attaccamento e di distacco, di etica e di spiritualità. L'attaccamento al mondo è espresso dall'amore per gli altri e per se stessi, dalla giustizia per tutti e per la natura che ci è stata consegnata. Il distacco, invece, nasce dal nostro essere orientati verso il regno di Dio, cioè verso un'umanità pacificata con se stessa, con la materia e con lo spirito, in una speranza creativa che ci anima sulla terra verso una vita dignitosa per tutti. Infine, in questa salita di Gesù al cielo, dobbiamo convincerci che Gesù ci sfugge. Non è in nostro potere. Dio rimane inaccessibile e non possiamo rinchiuderlo nelle nostre parole o definizioni, siano esse giustissime e ortodosse al massimo. Dio ci supera infinitamente. Ascensione e Natale nella tradizione ortodossa, per esempio, sono collegati, offrendoci un altro modo di comprendere l'ascensione, inserendola in una simmetria e un parallelismo che vanno da Natale all'ascensione passando per la Pasqua, che rimane al centro di questa prospettiva. Si può dire che a Natale Dio in Gesù scende verso l'uomo, all'ascensione in Gesù è l'uomo a essere innalzato, rianimato, risuscitato verso Dio. L'ascensione non è l'abbandono dell'umanità da parte di Dio. Il Vangelo è tutto racchiuso nel messaggio di Gesù. Io sarò sempre con voi. In altre parole, vado in Dio per essere in voi.
Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio la trasmissione Chiese in diretta presenta un intervento da Berlino in occasione del Kirchentag della Chiesa Evangelica Tedesca che si conclude proprio questa mattina. A seguire un approfondimento dal Salone del Libro di Torino e un servizio sul coro grigionese Cantus Firmus.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo il TG della notte su RSI La 1, presenta il reportage La Chiesa accoglie le prostitute. Henri Marescot è un ex militare francese, cattolico, diventato diacono, incaricato dal suo vescovo di occuparsi a Parigi delle prostitute sans-papier. Il compito di Henri è ora quello di aiutare quelle donne, molte delle quali nigeriane e di fede evangelica, ad affrontare il loro destino, a conservare la speranza in una vita diversa e migliore.
Prima di concludere questa puntata, ascoltiamo alcuni appuntamenti in programma per la prossima settimana nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Virginia Parmiani e Paolo Sesana.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano. Martedì 30 maggio alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Punto di incontro mamma-bambino. Ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30 a Lugano, presso i locali de La Tana, in Viale Cattaneo 2. Presso la Chiesa Riformata, uno spazio aperto di socializzazione, condivisione di esperienze e consulenze puntuali sull'essere genitori.
Studio biblico a Brusio. Venerdì 2 giugno alle ore 16.30 presso la biblioteca.
Musica e parola. Sabato 3 giugno alle ore 18.00 presso la Chiesa Riformata di Ascona si esibisce il trio Sintonia. Magda Bianchini al flauto, Enara Marina al fagotto, Naoko Losas Hirose all'organo. Letture a cura del pastore Marco Serni.
Si chiude qui questa puntata di Chiese in diretta da Paolo Tognina e Luisa Nitti. L'augurio di una serena domenica. A risentirci tra una settimana.